proseguendo su un'analisi del match di ieri tra il Sassuolo e la Fiorentina, noi accogliamo in diretta Angelo Bonfrisco, ex arbitro, che intanto vado a salutare, ben trovato.
Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito e chiaramente andiamo con lei ad analizzare più che il match sul campo, ovviamente tutti quelli che sono stati gli episodi arbitrali della sfida, che non sono stati pochi. Devo dire che, come ricordava il nostro direttore Tommaso Loreto in Radio Cronaca, siamo praticamente a raccontare uno sport diverso, perché si sta veramente molto fermi, aspettare ad analizzare le occasioni, i momenti. Certo è che o così o pomì, no? Come diceva una vecchia pubblicità, perché se vogliamo andare a capire se effettivamente un'azione è da convalidare o meno, c'è da aspettare, come dire, no?
Sì, no, è così, siamo nell'era ormai del VAR, della tecnologia, ci sono tante situazioni che sono di competenza del VAR, e quando dal campo praticamente non ci sono le certezze, ma bisogna poi fare le verifiche obbligatorie, perché come sappiamo i quattro elementi sono la rete, l'eventuale calcio di rigore, il rosso o lo scambio delle persone, entriamo nel campo VAR e soprattutto quando c'è da valutare, quindi ci sono situazioni soggettive, il VAR porta alla review, quindi l'arbitro deve comunque andare a riverificare quello che è successo e a prendere una decisione che può essere definitiva di conferma o di smentita.
Certo. Allora, venendo alla partita di ieri, il primo episodio sul quale vogliamo portarla è quello del 2-0 del Sassuolo, al quale Sassuolo è stato tolto. Tolian era stato bravo sulla pressione di Torsvert centralmente a buttare la palla in mezzo, deviato da Berardi, che però era in posizione di fuorigioco, e quindi è arrivata la conferma del VAR. Ci conferma, insomma, tutto giusto?
Allora, diciamo che siamo in una situazione di valutazione, perché il giocatore in fuorigioco di fatto non gioca mai il pallone, quindi bisogna capire che tipo di impatto ha sul difensore, ma soprattutto credo in quel caso se il posizionamento è sulla linea di visione del portiere. Quindi, essendo una situazione soggettiva, ecco che arriva la review.
No, guardi, Bonfrisco, no, Niccolò si riferiva al gol nel primo tempo annullato a Berardi, e quello c'era di fuorigioco, sì. Mi sento anche di avallare.
Ah, quindi è il primo gol,
lei si riferiva invece a quello di Torsved nel secondo tempo. Passiamo già a questo, visto che poi sul primo c'erano pochi dubbi.
No, quello era abbastanza...
Certo, no, ma era facile va in anche per noi tracciare una linea. E invece su Torsved noi ci siamo scervellati anche qui da studio a capire che tipo di fuorigioco abbia fischiato. Ho letto di fuorigioco geografico da parte di Mateus Enrique, però poi, come diceva lei, non incide nell'azione.
Sì, io infatti stavo parlando proprio di quello che magari fa un po' discutere, una situazione molto al limite, però siamo all'interno dell'area piccola, lì bisogna valutare la doppia situazione, come dicevo. L'impatto che può avere sul difensore, che secondo me era relativo perché era più difensore che teneva a distanza l'attaccante, quindi secondo me non più di tanto, però probabilmente nel primo tocco, nel primo tiro che viene poi rimpallato, lui si trova sulla linea di visione fra il pallone e il portiere. Questo credo che abbia portato all'annullamento del gol. È molto tirata, è molto al limite come situazione, e il motivo per cui si è arrivata alla review è proprio perché l'arbitro di campo doveva decidere questo. Io credo che quello sia il motivo, cioè il primo tocco che viene rimpallato nel momento in cui parte questo tiro e avviene tutto in maniera molto ravvicinata. Il giocatore è in fuorigioco e secondo me potrebbe essere sulla linea di visione del portiere. Quindi credo che lì...
Quindi non è così intransigente, mi pare di capire, rispetto anche alle varie
movimenti. No, secondo me tutti si sono meravigliati della poca partecipazione, però...
in qualche modo partecipa.
In qualche modo... Attenzione, siamo all'interno dell'area piccola siamo a 3 metri dal portiere, perché l'area piccola sono 5,50 metri, siamo un paio di passi dentro, quindi è tutto molto schiacciato, quindi ci sta, secondo me, Dunque, pensare alla punibilità di questa posizione.
Sì, perché leggevo anche da Moviola di Gazzetta, Abisso, che poi era l'arbitro di campo ieri, si prende un 4, soprattutto per questa decisione. Perché poi sul rigore invece concesso alla Fiorentina e poi sbagliato da Bonaventura per il fallo di mano di Ferrari, tutto secondo regola?
Anche lì siamo in una situazione un po' al limite, però allora, più che al limite c'è una contraddizione regolamentare, nel senso che secondo me Ferrari è in una posizione abbastanza naturale, con un colpo di testa molto ravvicinato, però poi il braccio effettivamente è troppo largo per rimanere impunito. Però non si può dire che quella posizione sia innaturale, perché il movimento che fa lui per andare a contrastare diciamo l'attaccante alla Fiorentina è abbastanza nella norma, ecco. Purtroppo qui bisogna fare una scelta: o lo reputi congruo e non lo punisci, e a quel punto ti diranno che il braccio è troppo largo, oppure il braccio è troppo largo però ti diranno che è congruo. E quindi è un bisticcio regolamentare che ci sarà sempre, però è una situazione di campo che si può assolutamente supportare.
Ok, e la posizione dei consigli sul rigore battuto da Bonaventura era regolare?
Sì, era regolare, perché basta tenere un piede nel momento in cui parte il tiro, un piede a contatto con la linea, anche se il piede è alto. La proiezione, cioè, non è che deve essere per forza per terra, cioè sul terreno di gioco. Quindi nel momento in cui lui stacca, l'importante è che la proiezione sia a livello della linea. Diciamo che geograficamente non si deve avvantaggiare dello spazio, se non avere un contatto o basso o alto sulla linea di porta. E in questo caso è stato controllato, era proprio al limite, aveva proprio il piede diciamo sulla linea di porta.
L'ultimo caso della partita riguarda l'1-1 di quarta, poi cancellato per un fuorigioco. Io a primo replay pensavo fosse un fuorigioco simile a quello fischiato a Torsved perché c'era Nzola davanti a Consigli, invece no, è fuorigioco di quarta in quell'occasione, no?
Sì, ma però vedete, anche qua l'assistente dà il gol, ma come fa a non memorizzare la posizione di qua? Lì erano circa 2 metri di fuorigioco, perché quando parte il tiro lì poi credo che prenda la traversa e poi vada al giocatore.
Sì,
ecco. Allora, però lì devi memorizzare la situazione quando parte il tiro. L'assistente in quell'occasione dà il gol, quindi parte veloce al centrocampo.
Sì, perché poi ricordiamo, in quell'occasione è valido, è una cosa abbastanza semplice, cioè il fuorigioco si traccia al momento della partenza del tiro di Duncan, perché poi anche su quel tiro c'è una deviazione, poi c'è il palo, un'altra deviazione e poi arriva a quarta. Si parte, si traccia la linea dal tiro di Duncan, sì.
Esatto, però la parola che dici tu, deviazione, e quindi non giocata, è importantissimo per far capire che quel pallone è come se fosse arrivato direttamente a quarta. Quindi in quel momento devi memorizzare la posizione, ma stiamo parlando di 2 metri di fuorigioco. Quindi qui è paradossale, l'assistente e l'arbitro avrebbero dato gol. Capite che, cioè, se tu vai a rivedere una situazione del genere senza il VAR alla sera, ti danno del matto, dicono, ma come fa a non vedere un fuorigioco di 2 metri? Fortunatamente qui poi il VAR insomma ti dà l'opportunità di correggere quella che sarebbe stata una topica.
Sì, serata complicata per Abisso e la squadra arbitrale.
Abbastanza.
Giornata e weekend complicato in generale per gli arbitri. Tutti hanno negli occhi cosa è successo a San Siro. Non so se si è fatto un'idea, soprattutto sul gol del 2-1 decisivo dell'Inter, dell'intervento di Bastoni, e soprattutto se riesce a rispondere alla domanda che il DS del Verona, Sogliano, ha posto in maniera piuttosto accurata a fine partita: perché non si è andata a rivedere quell'azione all'inizio dell'azione del 2-1 che porta al 2-1 di Frattesi? C'è una spallata di Bastoni che butta in terra Duda e poi da lì si origina un po' tutta l'azione.
Io ho già parlato anche con la mia televisione di riferimento, con un'altra radio, cioè io faccio veramente fatica a supportare questa non decisione, cioè il fatto di decidere di non decidere e far passare questo gol come un gol regolare, perché ci sono una serie di elementi che sono importanti, tra cui uno fondamentale, che è quello che nel momento in cui il pallone è a distanza di gioco, il regolamento non ti permette neanche il contatto spalla a spalla. Cioè, questo è per farvi capire. Cioè, che, allora, che tutti dicono, ah no, ma è spalla a spalla è regolare, spalla, adesso poi il giocatore è anche spalla a schiena, per loro sempre quando c'è la spalla è tutto regolare. Ma c'è un elemento che è fondamentale, il pallone deve essere a distanza di gioco, cioè deve essere lì. Per cui il contrasto per la conquista del pallone è un contatto che ti viene concesso, che il calcio ti concede. Qui stiamo parlando di giocatori che escono, stanno uscendo da un'azione di difensiva, ma il pallone è da tutt'altra parte. Se io mi giro verso il mio avversario, lo guardo e gli dico, ah bene, sei qua, e gli do un colpo che non è una gomitata da rosso, assolutamente no, ma è un chiaro fallo perché comunque lo butta giù, perché comunque la spracciata c'è, cioè qui non devi avere dei dubbi, cioè qui al 100% è dal punto di vista tecnico un fallo e dal punto di vista disciplinare, proprio perché non c'è il pallone, c'è anche il provvedimento disciplinare, perché questa è una condotta antisportiva, il regolamento ti punisce con un giallo e evidentemente poi alla fine la decisione finale deve essere anche quella di annullare il gol, perché questa è una rete non valida per questa scorrettezza. Ora, come non riesco a supportare la non decisione, cioè non trovo un motivo per cui, non lo so, un momento di confusione, superficialità, ecco, mi manca un elemento che sarà fondamentale, capire cosa Fabbri ha detto al VAR o cosa il barista ha detto a Fabbri,
certo,
perché
sì,
uno
sì.
Potrebbe annullare l'altro nella sensazione o nella certezza sbagliata, resta, e questo poi lo sentiremo settimana prossima, resta il fatto che questa è una valutazione tecnica errata, sia da parte dell'arbitro, che in parte scuso perché potrebbe aver girato lo sguardo verso il pallone e forse con la coda dell'occhio non è riuscito a percepire questo contatto, ma proprio perché esiste il VAR, ho l'opportunità di mandarlo alla review e di dire fatti a vedere questa cosa, perché questa è un'azione da invalidare, quindi il barista proprio non lo concepisce.
Chiaro. Un'ultima considerazione con Angelo Bonfrisco, poi la ringraziamo per essere stato con noi. Vede una diminuzione generalizzata della competenza arbitrale, sempre che lei la veda ovviamente, in virtù più dell'esistenza del VAR come alibi, diciamo, o più di un calcio che si è trasformato ed è sempre più veloce, più frenetico?
Allora, calcio più veloce, più frenetico, sicuramente sì, ma proprio per questo le grandi difficoltà di campo hanno fatto scegliere al calcio la tecnologia. Quindi cioè, siamo arrivati al VAR perché evidentemente avevamo dei limiti.
Ok, quindi il VAR è una conseguenza del calcio moderno, sì.
Assolutamente sì, però non dimentichiamo la mission. La mission è quella di non andare ad intaccare il risultato della partita attraverso gli errori arbitrali, perché questo è l'obiettivo. Allora, quello che noi ci dobbiamo sempre chiedere, per esempio ritornando a questo non intervento, ma abbiamo raggiunto questo obiettivo? La risposta è no, perché
appunto,
se io ho dato una rete che non dovevo dare, ho comunque compromesso il risultato della partita, al di là di come potenzialmente poteva finire, poi l'Inter avrebbe potuto vincere comunque, però ho cambiato la storia della partita, vuol dire che non ho raggiunto il risultato nonostante io abbia il VAR. Quindi secondo me è importantissimo capire quali sono le problematiche e bisogna lavorare sul rapporto, a questo punto direi addirittura interpersonale, fra i baristi e gli arbitri. Cioè quali sono i principi per cui a volte si decide, a volte no, ma soprattutto si lasciano alcune decisioni al campo che sono anche errate e si potrebbero risolvere attraverso il VAR.
È interessante, anche le dinamiche arbitrali stanno diventando uno sport, piano piano.
Diventa difficile poi capire, perché poi oltretutto le aspettative sono molto più alte. Perché guardate, torniamo un attimino indietro, facciamo finta che il VAR non ci sia stato in questa partita. Cosa avremmo detto? Avremmo detto, ma l'arbitro aveva girato lo sguardo, guardava la palla, quindi non è un intervento che ha perso, giusto?
Sì.
L'assistente che una volta aiutava gli arbitri probabilmente è stato depotenziato, perché gli assistenti non intervengono più su situazioni di questo tipo, ma fondamentalmente era concentrato sulla situazione di fuorigioco, magari guardava altrove. E cosa avremmo detto? Non l'hanno visto. e probabilmente l'avrebbero accettato di più che non oggi con il VAR. Probabilmente il pezzo di campo è stato quello che ho detto io, ma però il VAR deve vederlo.
Sì, sa, se non ci fosse il VAR probabilmente l'assistente sarebbe anche meno depotenziato, anche perché in un certo senso il VAR a me a volte fa pensare, no, che sia anche un, come dicevo prima, un alibi, no? Tanto c'è il VAR, per cui dai, no.
Ma questo è un errore. Questo è un errore perché, oltretutto, Rocchi l'ha sempre detto, lo ripete spesso, bisogna continuare ad arbitrare come se il VAR non ci fosse. Ed è un principio importantissimo, perché sennò qui si perdono le abitudini, cioè la base dell'arbitraggio, ci si dimentica come si arbitra in campo, proprio perché si pensa che il VAR può ti risolve il problema. Poi non, se il VAR non te lo risolve, siamo poi alle incazzature di Sogliano.
Parole sante, grazie Angelo Bonfrisco, davvero.
Buona serata a voi, buona continuazione.